Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di passione a 300 all'ora, come sempre Andrea Ettori che vi parla e
Federico Benedusi.
Ed questa volta abbiamo fatto un intro un po' diverso dal solito e mi gasa.
Come se fossimo in telecronaca, vai.
Esattamente, no, mi gasa perché intanto salutiamo tutti ovviamente, ringraziamo quelli che ci ascoltano durante la settimana con tutti i nostri podcast dedicati appunto al motocross, al supercross. No, voglio dire che è un podcast che inizia in maniera molto felice rispetto agli ultimi, perché Fede, la notizia di Erminia Giasikonis che è arrivata durante la scorsa settimana ci ha riempito di gioia, ci ha veramente tolto un macigno importante, perché sappiamo tutti quello che è successo ad Arminas durante la prima gara a Mantova, sappiamo tutti insomma qual è stato un po' il suo iter subito dopo la caduta, e come tu giustamente mi hai detto e anche credo scritto su Twitter, insomma è stato un vero e proprio miracolo ritrovarlo sostanzialmente in buone condizioni, perché ha postato una foto su Instagram anche ieri. Arminas cammina, parla, non ha nessun tipo di problema a livello motorio o di movimento, è una persona chiaramente in degenza, perché comunque la botta che ha dato è stata particolarmente forte, però possiamo veramente dire di essere stati molto fortunati di esserci giocati un bel jolly con lui in un 2020 così complicato. Insomma, questa è comunque una buona notizia, anzi un'ottima notizia.
È una notizia fantastica. Il miracolo è soprattutto il fatto che lui non abbia riportato alcun tipo di danno. Fatto che lui sia in grado di camminare, che non abbia nemmeno infortuni, perché comunque a parte il forte trauma cranico, a livello fisico non ha riportato danni. Questa è la cosa più importante, e sicuramente è una cosa che gli faciliterà il recupero verso la condizione ottimale. Il comunicato di Husqvarna parlava di insomma uno Giasikonis comprensibilmente molto stanco visto quello che è successo, però niente di più. Quindi già il fatto che sia in grado di camminare autonomamente, abbia riconosciuto subito la famiglia, i dottori, abbia parlato tranquillamente, è già una grandissima conquista, e a questo punto speriamo di rivederlo presto in azione, non penso già da quest'anno, anche perché i tempi sono molto ristretti, però nel 2021 direi che siamo già sulla buona strada, ecco.
Sì, esatto, esattamente. Abbiamo intravisto la caduta in un video su YouTube che ovviamente non abbiamo postato, però l'ho intravista su YouTube e insomma da quello che si è visto, Fede, è stata una botta molto forte, esatto, un bel volo, esattamente nello stesso punto dove era volato Geyser durante gli internazionali d'Italia di qualche anno fa, quindi è andata bene, e volevamo iniziare con questo podcast, con questa bella notizia, perché come ho detto prima ci toglie un bel macigno, un bel pensiero, e speriamo di vedere presto Arminas in pista, ma ne sono sicuro, bello carico per il 2021. Tenendo conto, Fede, che siamo partiti a parlare di un pilota della MXGP, continuiamo allora sulla MXGP, poi passeremo al National, perché si è svolto il terzo appuntamento di Mantova, l'MXGP d'Europa, e è arrivato il successo di Team Geyser, che quest'oggi ha festeggiato il successo di ieri e diciamo un po' l'allungo in campionato su Tony Cairoli con il rinnovo del contratto, un rinnovo del contratto che è andato anche a favore di Mitch Evans, che quindi per altre due stagioni, così con Geyser, saranno i piloti che difenderanno i colori di HRC anche nel 2021 e nel 2022. E, insomma, Geyser non è riuscito a mettere insieme le due manche senza errori, perché nella seconda è caduto e ha permesso Tony di Cairoli, tra l'altro strepitoso, di vincere la seconda manche, quindi rosicchiargli qualche punto, però almeno ha portato a casa un successo importante, Fede, e che insomma rilancia ancora di più le sue ambizioni di iridate per riconfermarsi campione.
Beh, due numeri in particolare, singolare che la sua prima vittoria stagionale, perché questa è stata, esatto, la sua prima vittoria assoluta stagionale, sia arrivata dopo addirittura 8 successi di manche. Questo è un numero alquanto particolare, considerando la caratura del pilota, considerando che comunque sia il leader della classifica. L'altro numero importante è che comunque, pur non avendo messo insieme due manche senza errori, comunque è salito sul podio in entrambe, ed era successo solo in Olanda quest'anno. Quindi dobbiamo dire che, pur con l'errore di gara 2, è stata una vittoria molto importante, una vittoria assoluta molto importante, e che ha dato tanto in termini di punti,
soprattutto nella prima manche.
Un primo e un secondo posto, col fatto che Cairoli nella prima è arrivato solo quinto, ha fatto già una grande differenza. Ora i punti di differenza in campionato sono 11, sempre pochi, però parliamo di un appuntamento, di un risultato completamente diverso rispetto a mercoledì scorso, ad esempio, quando avevo ottenuto gli stessi punti di Cairoli, ma buttando Cairoli via una bella occasione.
Esatto, ma più che altro la cosa, una bella notizia per Geyser è aver anche ritrovato un compagno di squadra che può dargli una mano in determinate condizioni, perché comunque nella prima manche Evans è riuscito a tenersi dietro Tony, e questo ha fatto comunque tanto la differenza, ed è insomma un po' di tempo che Geyser non ha un compagno di squadra che riesce almeno in quello che è riuscito Evans nella prima manche di ieri, a Fede.
Se pensiamo agli ultimi anni, comunque è stato più in infermeria che in pista, è anche Evans che quest'anno ha patito i suoi problemi. Adesso c'è da dire che il pilota australiano sta recuperando piano piano la condizione, adesso ha rinnovato il contratto anche lui, e quindi anche a livello mentale sarà più sereno. E insomma, Evans è uno che, se azzecca le partenze, se riesce a tenere subito un buon ritmo, è un pilota che può salire anche sul podio.
Era l'obiettivo di ieri, esatto.
Esattamente, ed è un obiettivo che si è posto anche per la fine di questa stagione. Credo che possa anche riuscirci, perché, ripeto, in condizioni adeguate e appropriate, Evans è un pilota che può stare tranquillamente tra i top riders. Vedendo anche cosa ha fatto a Mantova negli internazionali a febbraio, insomma, era lecito aspettarselo nelle prime posizioni. Purtroppo il ritmo, insomma, è tanto condizionato dalle partenze, lo sappiamo, l'abbiamo già detto e stradetto, però poi è un pilota che va bene un po' su ogni tipo di terreno. Abbiamo visto competitivo qui a Mantova, è salito sul podio nella prima manche in Gran Bretagna all'inizio della stagione, quindi per il resto di questa stagione, di questo campionato, potrà dare una mano anche a Geyser in vari contesti, ecco.
Esatto, perché la mano, secondo me, tra Cairoli e Prado, e ora ci arriviamo, difficilmente la vedremo, a meno che non succeda qualcosa in particolare. Passiamo a parlare di Tony, che mi viene da dire, Fede, è riuscito comunque a limitare i danni, tenendo conto delle condizioni fisiche con cui ha corso le ultime due gare di Mantova e il finale anche della prima. È riuscito a limitare i danni, ieri è stato bene in testa nella seconda manche, competitivo, è riuscito a tenere dietro Geyser, che non so quanto poi dopo la caduta avesse intenzione di spingere ulteriormente, però Tony se ne va da Mantova, e avevamo parlato prima delle tre gare di Mantova come una tre appuntamenti importanti per il campionato, con 11 punti in ritardo in classifica, con la consapevolezza di avere accanto a sé un pilota molto competitivo che è Jorge Prado, che ieri insomma è stato condizionato dalla caduta nella seconda manche, però avrebbe potuto tranquillamente finire sul podio, e ora in Spagna, sperando in una condizione fisica migliore. Tra l'altro non dimentichiamoci che, oltre al naso, Tony continua ad avere un problema piuttosto serio al ginocchio sinistro, quindi è piuttosto condizionato anche da questa cosa, e questo ci fa capire comunque la stagione che sta facendo, e speriamo insomma di ritrovarlo ancora di più in lotta per il successo, perché ieri, insomma, nella prima manche, che è stata molto bella secondo me, perché lo strappo che ha fatto Dylan Walsh nei primi minuti è stato curioso, ha fatto quello che deve fare, adesso non ricordo chi l'ha scritto su Twitter, comunque Fede è probabilmente un pilota privato, anche se poi è volato a terra, perché comunque stare in testa circa una decina di minuti, fai vedere gli sponsor, dimostri che comunque il team sa lavorare bene, che tu sei un pilota veloce, comunque ha fatto la sua bella figura, poi è andata come è andata. Però la prima manche è stata molto molto bella, perché erano tutti dietro, uno dietro l'altro, condizionata anche dalla caduta di Romain Fèvre, che era entrato in contatto con Jeremy Seaver, quindi si è un po' segato le gambe nella prima manche, e con un Koldenov che dopo la pole position io ritenevo essere un po' più competitivo, perché di solito quando il Koldenov riesce a entrare subito in modalità è molto veloce, invece è partito male nella prima manche, anche nella seconda ha dovuto inseguire e ha colto un podio sì importante, però forse con un po' di rammarico per lui.
Beh, su Tony sicuramente si aspettava, cioè sperava in qualcosa in più da questi appuntamenti di Mantova, però dobbiamo dire che con la vittoria in gara 2 ha dimostrato di essere comunque sul pezzo, di esserci a livello fisico per quanto possibile e soprattutto mentale. È stata una vittoria importante quella di gara 2, ha perso qualche punto ancora, ma ha dimostrato di esserci, e per le ultime tre piste che dovranno essere affrontate è sicuramente una bella iniezione di fiducia, nonostante il ginocchio gli dia noia ogni tanto, lui comunque c'è ed è competitivo. Anche qui la Spagna sarà un po' un punto di domanda, poi si va a Lommel, che comunque una delle sue piste predilette sulla sabbia, e poi c'è Arco di Trento, dove lui insomma è sempre andato piuttosto forte.
Mancano 14 manche alla fine del,
esatto,
mondiale.
Sì, 14 manche, poi però a tutti gli effetti le piste sono tre, quindi, sì. Quindi insomma bisognerà adattarsi comunque bene.
Prato... il meteo, scusami Fede, che non è intervenuto a Mantova come anche noi pensavamo, a parte ieri qualche leggerissima goccia durante la MX2, però non ha influito negativamente, potrebbe invece al contrario farlo andando avanti con la stagione, perché poi si va in Belgio, adesso escludiamo la Spagna, e poi si va ad Arco in un periodo tra un mese, se non sono ad Arco, e quindi anche quel fattore lì bisogna tenerne conto.
Sarà una bella incognita, perché credo che sia in Belgio che in Trentino si correrà con un gran freddo.
Sì.
Su Prado, beh, ha commesso il primo vero errore di questa stagione, perché non contando le gare iniziali in cui era indietro di condizione, reduce ancora dagli infortuni, ha commesso proprio il primo grosso errore in gara 2 ieri. Ha perso tanti punti e qui diciamo che non doveva permetterselo, perché partiva già in rincorsa e adesso ha 58 punti da recuperare. Io penso che in Spagna gli serva una doppietta, perché
per rilanciarsi
a quel punto sì, se non ottiene una doppietta, comunque non riesce ad arrivare davanti a Geyser in entrambe le manche, poi si fa comunque difficile, perché sappiamo che comunque anche lui è molto veloce sulla sabbia, però quando deve recuperare una sessantina di punti hai bisogno di vincere tanto, ed è una cosa che quest'anno non stiamo assolutamente vedendo, perché a mettere due podi di manche consecutivi già è molto difficile a quanto stiamo vedendo, e quindi Prado in questo momento però ha bisogno di questo, ha bisogno di trovare due manche competitive al 100% e magari pure di vincerle. Già il fatto che riesca sempre a partire bene, a trovare lo shot, è una cosa a suo favore. Vedremo da questo punto di vista domenica. Koldenov bene, comunque ha portato a casa un altro podio. Le qualifiche sono sempre una cosa un po' a parte, perché specie su una pista così in cui puoi essere veloce finché ti pare, ma se all'abbassarsi del cancelletto non sei competitivo non vai da nessuna parte. Lui comunque è stato sempre bravo col passare dei minuti, ha trovato il ritmo giro dopo giro, l'abbiamo visto anche in gara 1, un bel recupero nel finale, e adesso ha gli stessi punti di Prado, quindi per lui chiaramente non è lo stesso livello di competitività in quanto a mezzi, in quanto a mezzo tecnico a disposizione, però è sempre quell'outsider, quella mina vagante ad ogni gara. Favre, insomma, ha commesso un errore all'ultimo giro di gara 2 che, insomma, per un pilota che vuole giocarsi il titolo andrebbero un po' evitati, errori di questo genere, perché lui pensava di aver concluso la gara, invece c'era un altro giro e Silver lo ha superato per questo. La sua stagione è un po' di alti e bassi, ne abbiamo parlato e riparlato, ha detto che comunque è stato abbastanza difficile accettare un risultato così dopo la vittoria di mercoledì. In gara 1 è stato anche sfortunato perché prima Prado gli è caduto davanti, dopo si è scontrato con Silver. Quindi è stato un po' e un po' la giornata di ieri, è stato un po' colpa sua e un po' di sfortuna. È chiaro che in queste condizioni, insomma, Favre deve un po' ritrovare quella serenità e quella mentalità che lo ha portato a vincere il titolo ormai 5 anni fa e che adesso non sembra più appartenergli, nonostante la velocità e il mezzo meccanico ci siano. È sempre una questione di testa anche quando si parla di lui. L'ultima cosa riguardo Walsh, che sì, ha esaltato molto anche me, perché è stata un po' quella presenza inaspettata e riuscire ad emergere in un MXGP così competitiva con una moto privata anche solo per una metà gara non è assolutamente facile. Purtroppo non è una cosa da tutti, perché anche su una moto privata ci vuole davvero il pilota competitivo. Vediamo.
Tra l'altro, non so se hai notato durante la gara, e io l'ho scritto su Twitter, nel momento in cui lui ha chiuso Geyser, al tornantino davanti ai box, si è proprio visto il meccanico di Geyser inveire contro la squadra di Walsh, perché ovviamente sono sull'onda anche loro, e questo un po' mi fa capire anche a livello della MXGP un po'
quanto
come funziona,
si è sentita la competizione. Sì,
esatto, esattamente. Tra l'altro, poi passiamo alla MX2 brevemente. Koldenhoff, a ore dovrebbe arrivare un annuncio del suo passaggio in Yamaha con Jeremy Silver. Da quello che so, Yamaha è indecisa se continuare a schierare il prossimo anno delle moto ancora, perché attualmente la Yamaha ha 3 moto ufficiali, se continuare a schierarne 3 oppure se averne solamente 2, e quindi chiaramente col Koldenhoff che va in Yamaha si libererebbe il posto in Gas, che potrebbe essere preso da Jonas, oppure chiaramente in base a quello che farà Yamaha anche Tonus.
Lo stesso Silver.
No, Silver dovrebbe essere confermato con Koldenhoff nel team ufficiale, mentre la terza moto non si sa se verrà schierata da Yamaha, e quindi con Koldenhoff che va in Yamaha e il posto in Gas che si libera, ci sono sia Jonas che Tonus che Polen interessati a quella sella.
Sì, la posizione di Polen e Tonus in Yamaha è un po' deficitaria, ecco.
È abbastanza.
Quindi perché i risultati di Polen sono un po' così, ormai lo vediamo che... Insomma, lui è sempre molto fiducioso, dice sempre il gran bene delle sue gare, comunque effettivamente la prestazione pura ce l'ha, però il problema è sempre all'inizio delle gare, anche per lui. L'abbiamo visto già mercoledì che con una buona partenza è riuscito a stare con i primi, ieri non ce l'ha fatta in nessuna delle due manche. Tonus invece ha altri problemi, effettivamente tutta stagione ha avuto problemi fisici, siamo molto molto lontani dal Tonus del 2019.
Benissimo.
Questa situazione, insomma, anche trovare una conferma è difficile. Jonas è l'altro nome caldo, l'abbiamo visto solo prima del Covid quest'anno, poi si è fatto male. A questo punto Husqvarna, fortunatamente, con il risveglio di Asikonis, possiamo dirlo al sicuro, fortunatamente, con Olsen anche. Sarà qualche mese interessante a livello di mercato per quanto riguarda l'asse Gas Yamaha.
E poi dovrebbe salire anche Ben Watson dalla MX2.
Esattamente, sì.
E quindi vedremo.
Probabilmente non ufficiale.
Però, esattamente, brevemente Fede, MX2, sempre quei due, scusate il gioco di parole, cioè Tom Vialle e Iago Gerz, questa volta il belga ha portato a casa la vittoria invertendo, diciamo, le manche con Vialle che ha vinto la prima e Gerz la seconda. Tra l'altro, Fede, mi sei venuto in mente guardando la prima manche dell'MX2 nei momenti in cui Gerz è riuscito a recuperare 10 secondi a Vialle in 3 minuti sostanzialmente di gara. Poi Vialle è stato molto bravo a tenerlo dietro. Lì l'ha gestita bene, però Gerz quando va giù di manetta è veramente incredibile, ma continua a mancargli proprio la lucidità. Almeno in questo round è riuscito a portare a casa la vittoria, però i punti sostanzialmente rimangono invariati in classifica tra lui e Tom Vial. E che dire, Fede, adesso si va in Spagna e poi si va a casa di Gerz e ora è chiaro che iniziamo a entrare in un momento molto delicato del campionato anche per quanto riguarda la MX2, soprattutto per loro due, ecco, perché sono di un altro livello rispetto agli altri, non c'è nessun altro che si può inserire sostanzialmente. Adesso, a parte le due vittorie un po' particolari di Olsen a Mantova, però abbiamo visto che oltre a loro c'è un bel distacco dal terzo in poi.
Beh, la vittoria di Gerz è stata molto importante dal punto di vista mentale, perché parlavamo settimana scorsa un po' di quello che era il suo problema a livello proprio di gestione delle gare. Portare a casa questa vittoria è stato comunque importante, anche se di punti effettivamente non ne ha recuperati, perché ha ottenuto gli stessi piazzamenti di Vial.
Importante a livello psicologico, forse.
Sì, direi solo da quel punto di vista lì. Ormai credo che per il mondiale, come si dice, i cavalli sono scappati dalla stalla.
Però lui durante nell'intervista post arrivo ha detto una frase a fine intervista: sono ancora in gioco.
Sì,
Quindi
beh, ma quello sì, è pacifico, nel senso sono 46 punti quando hai ancora 7 Gran Premi da disputare. È chiaro che sono tanti, ma non troppi. Però insomma, ha di fronte un avversario che sbaglia praticamente
e
niente.
se sbaglia
E adesso,
recupera. Esatto,
sì, adesso lui ha bisogno di vincere a ripetizione, cioè non dobbiamo nasconderci. Lui deve mettere la testa a posto e cominciare a inanellare vittorie una sull'altra.
e mettere pressione a Vialle.
Esatto, anche perché, come hai detto tu, i piloti che possono inserirsi sono pochi. Olsen è tornato un po' sulla terra ieri, Renault è incappato in una giornata piuttosto storta, Beaton anche lui non ha convinto più di tanto. Van de Mosdijk continua a proporre una differenza abbastanza ampia tra qualifica e gara, perché spesso,
Di
insomma,
più rispetto
sappiamo.
all'inizio stagione, cioè
Sì.
il post-lockdown è differente rispetto al pre-lockdown per lui.
Sì, Jack Higgins comunque aveva messo podi a ripetizione nel suo punteggio, nel suo carniere, a Mantova ha fatto molta più fatica. Vedremo su una pista ancora più da specialisti come Lommel. Lì potrebbe, insomma, lì avrà la prova definitiva della sua stagione, le ultime occasioni per provare a vincere anche una manche, un gran premio. Però, insomma, alla fine che possano inserirsi davvero tra i due pretendenti al titolo, ce ne sono pochi e sicuramente nessuno con costanza.
Bene, passiamo allora, dopo che hai parlato un po' anche di altri piloti della MX2, al National, perché siamo arrivati al penultimo appuntamento che si è corso a Thunder Valley, a casa di Eli Tomac, e Eli Tomac è tornato al successo, quindi diciamo che ha cercato di dare un colpo finale a questo National che, giustamente, come hai spesso detto tu, è un po' di transizione, aspettando la stagione 2021, dove Tomac molto probabilmente punterà al double, quindi Supercross National. E ha vinto soprattutto nella seconda manche, fregandosene del suo compagno di squadra sostanzialmente. E poi è chiaro che Sansarulo se n'è andata un po' anche a complicare, perché il podio è Tomac Sensarulo Osborne con un errore durante la seconda manche piuttosto importante, perché ora manca una gara alla fine del campionato. Osborne, se non mi sbaglio, ha 24 punti di vantaggio e ora ci si gioca tutto il prossimo sabato, e quindi vedremo un po' anche Tomac come si comporterà con Sensarulo. Certo che durante gara 2 l'ha preso, l'ha passato, e ti saluto.
Beh, innanzitutto vittoria importante perché è la numero 83, quindi raggiunge, lo dici tu? Se ti ricordi? Ricordi? Villopoto, ha raggiunto Villopoto.
Ah, l'avevi detto, è vero, l'avevi detto che gli mancava la vittoria per raggiungere Villopoto.
83 vittorie da professionista, quindi top 5 all times. Prossimo obiettivo è il forse rientrante Ryan Dungey, che è a 92. Ed è stata una vittoria alla Tomac, dai, diciamo.
La seconda manche, sì, la seconda
soprattutto nella seconda manche.
Sì, seconda manche, tanta roba. Cioè, io ho rivisto il Tomac, il nostro Tomac, ecco.
Sì.
Anche perché io guardo i tempi della seconda manche, ha dato 2 secondi e mezzo a tutti, e cioè a tutti parlo di Osborne e Sensarulo, gli altri se ne sono presi dai 3 e mezzo ai 4 in su, quindi è una vittoria alla Tomac, sì.
E sì, ha sentito un po' l'aria di casa in questa stagione di transizione, comunque ci teneva a far bene davanti al suo pubblico ed è una cosa che ci sta benissimo.
Sì, è al terzo posto in classifica adesso.
Sì, dista solo 5 punti da Musken, che peraltro domenica non è andato neanche molto, sabato scusa, non è andato neanche tanto bene.
Uno shot e poi è sparito.
Sensarulo non è riuscito a reagire, forse stava pensando ai punti, però nel finale Osborne, nel finale di gara 2 Osborne si è riavvicinato prepotentemente e poi Sensarulo ha commesso un errore che forse è stata la tegola decisiva sul suo campionato.
Sì, sì.
Perché comunque Osborne sabato prossimo basteranno 2 ottavi posti, quindi ormai vede il traguardo molto vicino e penso che non si dannerà più di tanto per andare a cercare un podio, una vittoria nella prossima gara.
Poi tra l'altro Osborne ha corso con un piede dolorante per una botta presa durante le qualifiche, quindi non era nemmeno in condizioni eccezionali, e quindi il suo podio ha ancora un valore più importante. Sensarulo, secondo te, Fede, si giocherà l'all-in nelle prossime 2 manche?
Sensarulo deve fare doppietta, sì. Non ha tanta alternativa, deve dominare al 100% come ha fatto nelle scorse stagioni in 250. Lui tra l'altro mi pare che a pala abbia anche vinto l'anno scorso, sì, aveva vinto in 250 con un terzo e un primo posto, quindi è una pista che sicuramente gli piace anche.
È una pista dove gira spesso con Roggen.
Sì, quindi è una condizione che lo può favorire nel suo intento di fare la doppietta, di portare a casa più punti possibili. Poi è chiaro che insomma recuperare 24 punti con 50 ancora da segnare, Osborne insomma non si spaccherà la schiena più di tanto, ripeto, no, perché ha giocato tanto di esperienza in questo campionato e non penso che andrà a commettere errori stupidi proprio all'ultimo round. Tomac non mi sembra avvezzo ad aiutare più di tanto il compagno di squadra, quindi
così non noi dico godiamo tanto in ottica supercross.
Sì, non dico tanto a non battagliare con Sensarulo, ma più ad ostacolare magari Osborne.
No, non penso
che si andrà ad architettare strategie particolari. Quindi
fosse stato Barcia al posto di Osborne, se mi sarei giocato la casa che lo avrebbe fatto.
o anche un Cooper Webb dei vecchi tempi, dai.
Esatto, però soprattutto l'ultimo Barcia che abbiamo visto anche in qualche lì durante la bolla di Salt Lake City, lì forse l'avrebbe fatto. Io invece con Osborne non credo che andrà a fare questo, però Supercross, Fede, il National è talmente particolare, Fede, che possiamo vedere.
Sì, assolutamente, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, come succede sempre nel motocross. Però dai, io spero anche per Osborne, perché l'ho già detto più volte, secondo me se lo meriterebbe davvero tanto, è un successo che si è costruito durante tutto il campionato, non sbagliando praticamente mai, e sarebbe un titolo che lo ripagherebbe dopo tanta fatica, tanti sforzi, e poi per il 2021 comunque sarà da valutare anche in ottica Supercross, perché il finale del campionato 2020 a Salt Lake City di Osborne è stato molto interessante. Nelle 7 gare disputate è sempre arrivato nei primi 5, quindi è un pilota che...
2021 il Supercross sarà un anno intenso, ci sono tanti piloti che sono fermati prima per infortunio oppure per scelta, quindi prepareranno bene la stagione, e quindi ci sarà, salirà Ferrandi, che adesso ne parliamo. Tanto mi accorgo, leggendo Fede, ma questo sicuramente tu lo sapevi, è stata una mia svista, molto probabilmente, mi accorgo, quarto e quinto sono arrivati Sexton e Craig.
Sì.
Con le due Honda. Mi accorgo ora che, vedete, Craig non ha materiale HRC comunque.
Beh, cioè, Craig...
ha materiale HRC, ma non quello di Sexton.
Beh, Craig comunque viene dalla 250, dove corre con il team Geico.
Esatto.
Probabile che comunque Honda non abbia voluto dare, cioè non ha voluto dare tutto il materiale di Roczen a Craig.
Perché proprio vedo nella classifica di giornata, nella over dove mettono le moto, e proprio non hanno due sigle diverse, quindi Sexton ha diciamo la chiamano Work Edition da loro, che è quella che è uscita, la Work Edition, mentre la Craig ha la CRF, la 450R, che è quella che troviamo in concessionaria, ecco, sostanzialmente.
Sì.
Quella lì, però chiaramente, evidentemente, con qualche
sì, c'è probabilmente una qualche differenza tra le due moto.
Probabilmente però mi accorgo che paradossalmente ha la Work Edition, quindi probabilmente se l'è acquistata.
Sì, stavo guardando.
Se l'è acquistata, e quindi la porta lui invece avanti con Grant Harlan ha la Work Edition di... E adesso questo sarà un bello spunto per andargli a fare un'intervista.
ecco. Parte così nel mezzo di un podcast l'idea.
Esatto, l'idea è così. Esatto, l'idea. Vede, brevemente, parliamo della 250. 250 che ha visto il ritorno al successo di Justin Cooper davanti a Ferrandi e a Jeremy Martin. Ferrandi ha guadagnato altri 5 punti in campionato su Martin, ha un po' buttato via il successo Ferrandi durante l'ultima gara. Ho visto bene i fratelli Lawrence, ora ne parlerai anche tu, con Hunter davanti a Jet. È arrivata la notizia oggi di Marchbanks, che il prossimo anno correrà con una Yamaha privata. Fede, due parole su 250.
Beh, intanto abbiamo 18 punti di differenza e su questi si giocheranno il campionato. Sono pochi per quello che abbiamo visto in questa stagione, perché come abbiamo già detto, comunque il livello prestazionale di Ferrandi non vale appena 18 punti in più di Jeremy Martin.
No, assolutamente.
Resta comunque un po' un punto interrogativo come ultima gara, perché considerando i tanti errori commessi, penso che comunque debba stare concentrato e non lasciare troppo campo a Martin. Certo può contare su una squadra molto competitiva, perché McElrath, Cooper sono tutti veloci e sono tutti capaci di salire sul podio, per cui penso che avrà anche varie carte da giocare al di là della pura prestazione per quanto riguarda appunto Ferrandi. Mentre Martin si trova a due compagni di squadra come i Lawrence, che in giornata buona possono anche batterlo.
Esatto.
Per cui Ferrandi ha un chiaro vantaggio, però dovrà compiere quest'ultimo sforzo di non buttare via altri punti come ha fatto soprattutto nella parte centrale della stagione. Bene la vittoria di Cooper, un po' in attesa, perché questa stagione del National non è andato molto bene, diciamocelo abbastanza chiaramente. Lui è sempre stato un pilota più da outdoor che da indoor, ma ha conquistato solo questo successo e nel resto della stagione poco più. Per cui anche lui si giocherà il terzo posto in campionato con McElrath, con Alex Martin, che è andato piuttosto male anche lui sabato, e con lo stesso Lawrence, che comunque ha qualche punto da recuperare, Jet in questo caso.
Sì.
Quindi io, se dovessi dire un favorito, direi Ferrandi, sì, perché sì, per tante ragioni, però comunque saranno due gare da seguire, anche quelle della 250. Bene Hunter Lawrence, che sta recuperando piano piano anche lui, che ha avuto due manche molto positive, ha sfiorato il podio, e peccato per Hampshire, che si è fatto abbastanza male mi sa, come anche McAdoo, che non ha corso poi la seconda manche nemmeno lui. Mi ha fatto un po' specie questa notizia di Marchbanks, perché paradossalmente Faulkner a parte, nel Supercross era stato il pilota Kawasaki che aveva convinto un po' di più, visto che comunque si era portato a casa una vittoria a Daytona, e fa parecchio specie che si trovi a ripartire da una Yamaha privata, soprattutto con un Ferrandi che sale in 450, e una Yamaha che invece punta su qualche debuttante in più, come abbiamo visto Fry e Thrasher, che hanno debuttato nelle ultime gare. Quindi sarà molto particolare vederlo su una moto privata l'anno prossimo, Marchbanks, pilota che comunque non ha tantissima esperienza e che con un team come la Kawasaki poteva conoscere sicuramente un progresso migliore. Kawasaki comunque ha tanti piloti e probabilmente ha deciso di tagliare un po' qua e là. Forse non ha tagliato quello giusto, ecco, parere mio.
Esattamente, probabilmente non ha tagliato quello giusto, però staremo a vedere un po' in ottica mercato se capiterà qualcosa anche lì con Pro Circuit, ecco un po' cosa vorranno fare in ottica 2021.
Tra l'altro, per quanto riguarda il National 250, una delle peggiori stagioni di Kawasaki da so quanti anni, perché non hanno tirato fuori neanche un podio di manche in questa stagione.
Non ha combinato nulla, esatto. Fede, ti chiudo dicendo che sono andato a vedere le foto di Harlan, e lui tra l'altro ha anche proprio le marmitte della Yoshimura addirittura. Quindi
sta cosa è uno che ha tanti soldi.
Adesso andrò a scoprirò, provo già in serata a vedere se riesco a scoprire qualcosa. Bene, okay. Fede, ti ringrazio ovviamente.
Grazie a te.
Noi ci sentiamo ovviamente, guys, per tutte le novità sul Supercross, sul Motocross. Venite su Passione 300 all'ora, ascoltate questo podcast, venite sui profili Twitter di Federico e il mio, e io vi ringrazio. Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Noi, guys, ci sentiamo tra qualche giorno, ricordandovi che comunque nel weekend c'è il National e c'è anche l'MGP in Spagna. Ciao, guys, buona serata. Ciao.
Ciao a tutti.